Allora, a Mare Metraggio, Alessandro Pamini, direttore della Fondazione Roberto Rossellini. Di cosa si occupa la Fondazione Roberto Rossellini?
La Fondazione Roberto Rossellini si occupa di far conoscere, diciamo, quel lavoro di Roberto Rossellini che forse è meno conosciuto nel mondo, cioè il suo lavoro, diciamo, di umanista e di enciclopedista, capace di lavorare sia con tutte le arti che con le scienze e soprattutto di costruire degli strumenti didattici di studio che modificano proprio radicalmente il modo di insegnare utilizzando l'arte, utilizzando la scienza e, diciamo, piuttosto che portare l'attenzione sui contenuti, portando l'attenzione piuttosto sul metodo, sul come, sugli strumenti della conoscenza e della comunicazione. Noi come fondazione da un lato ci poniamo il problema di ricostruire il suo progetto polienciclopedico. Lui aveva in mente di costruire quattro grandi enciclopedie, diciamo, una della storia della civiltà occidentale, una dei rapporti tra le grandi civiltà, un'altra sui sentimenti universali che governano le storie di ogni luogo e tempo e infine un'ultima sui principi di narrazione messa in scena. Questo progetto, diciamo, prevede che nell'arco di 4 anni, dopo che sono 20 anni che ci stiamo lavorando alla concezione di questo progetto, in 4 anni lo svilupperemo e sarà disponibile, diciamo, in tutto il mondo questo suo sistema polienciclopedico in forma ipermediale, quindi accessibile attraverso il computer, che pesca in archivi non solo rossellini ma della cultura umanistica nella sua interezza. E contemporaneamente a questo stiamo lanciando alcune iniziative promozionali su questo aspetto di Roberto Rossellini. Questa è la prima che presentiamo quest'anno per il centenario, che riguarda specificamente questo aspetto di Rossellini, diciamo, che abbiamo chiamato cantastorie, cioè come Rossellini come narratore, riraccontatore, riscrittore di storie, di tradizioni antiche e capace, diciamo, di raccontare storie che parlano anche di come si raccontano storie. E in questa mostra sono presenti 10, è una mostra, diciamo, anche retrospettiva, quindi è presente sia una sezione in cui è possibile vedere questi dieci racconti brevi di Rossellini e poi nella parte espositiva, diciamo, sono presenti dei pannelli, poi magari adesso ne mostriamo qualcuno nello specifico, che raccontano sia le fonti da cui nascono queste storie, quindi, diciamo, le origini e le ispirazione di queste storie, sia la storia di come sono state realizzate queste storie, sia anche, diciamo, i rapporti che hanno queste storie con varianti letterarie, visive, pittoriche, appunto, e cinematografiche dello stesso Rossellini o di altri autori che hanno costruito storie che ne sono in qualche modo le varianti. E questa mostra è anche una mostra dedicata a ragazzi, non è solo una mostra dedicata ad adulti, ed è una mostra, quindi, diciamo, che contiene un livello, diciamo, chiamiamolo pure professionale, quindi che si rivolge ad autori che vogliono capire come Rossellini ha concepito le sue opere, ma anche e soprattutto a ragazze e insegnanti che vogliono utilizzare questa mostra per capire come si racconta una storia.
Un aspetto molto interessante di questa esposizione, diciamo, è il contributo di Rossellini, per esempio, a tutto il lavoro di Walt Disney. Ce ne può parlare un pochino?
Sì, diciamo che in questa mostra emergono una quantità di correlazioni impreviste, diciamo, di correlazioni che, diciamo, normalmente non si associano a Rossellini. Questa mostra fa emergere, diciamo, una serie di modi di raccontare e mettere in scena testi che lo avvicinano a molti altri autori, sia suoi contemporanei sia del passato. Quello con Walt Disney è sicuramente uno degli aspetti più interessanti, perché in questa mostra si racconta di questi racconti brevi di Rossellini, con cui lui ha iniziato la sua carriera, che sono uno di questi proprio il Fantasia sottomarina, uno dei primi, uno dei racconti brevi su cui Rossellini ha concepito le sue prime piccole, proprio delle proprio silly symphonies disneyane. E qui si può vedere da un lato che, diciamo, come Disney lui mescola, diciamo, il racconto fantastico nel racconto realistico, e dall'altra parte anche come Disney lavora altrettanto bene con materiale di finzione, quindi, diciamo, con, diciamo, burattini, attori, quindi set, ma anche con materiale documentario che lui riutilizza, rifunzionalizza. E, diciamo, mentre per Walt Disney, vi posso mostrare, diciamo, queste cose diventavano le True Life Adventures, quindi, diciamo, dei documentari, cioè, materiale documentario che diventava favola, semplicemente con il montaggio doppiaggio e con la voce off. Contemporaneamente Walt Disney costruiva le sue Silly Symphonies, cioè diciamo dei cartoni animati brevi musicali, e Rossellini, guarda caso, faceva la stessa operazione, perché addirittura se si va a vedere quello che Rossellini ha fatto con i suoi primi con questi suoi primi cortometraggi, ad esempio Il ruscello di Ripa Sottile, che non è ancora stato ritrovato ma di cui esiste il soggetto, guarda caso il soggetto del ruscello di Ripa Sottile sembra proprio il soggetto di Finding Nemo. E come si comportano i personaggi, diciamo, dei racconti brevi di Rossellini come Fantasia sottomarina, sono esattamente, diciamo, quelle storie che potremmo chiamare Silly Symphony che Walt Disney raccontava con i suoi cortometraggi animati, ed esattamente come Rossellini le raccontava, sia partendo da materiale esplicitamente finzionale sia partendo da materiale documentario. E questo tipo di operazione, insomma, ecco, se uno pensa ad esempio a quello che hanno fatto altri autori come Flaherty nella danza, diciamo, nella danza degli elefanti, ecco, uno può pensare esattamente che come Flaherty lavora con materiale documentario e lo adatta per farlo diventare una storia, lo stesso Disney di danze di elefanti ne fa diverse anche in fantasia, lavorando esplicitamente solo con materiale animato, insomma di pura finzione. Credo che in questo caso, diciamo, quello che penso che sia anche molto interessante da notare è il fatto che in questi pannelli si vede da un lato le origini proprio letterarie di queste storie, quindi si può vedere ad esempio come queste storie partono da favole, da raccolte di favole molto antiche che vanno da Esopo, La Fontaine, ma anche ancora più indietro, anche di altre culture come Panchatantra, che è una raccolta indiana, e attraverso, diciamo, queste raccolte noi possiamo, attraverso queste fiabe, noi possiamo capire dei meccanismi che ritornano anche nel modo di raccontare di Rossellini. Ad esempio qui si può vedere come ci sono delle favole che raccontano storie di piccoli personaggi che affrontano grandi personaggi molto più grandi di loro, e questo fa emergere proprio certi sentimenti che si chiamano coraggio, che si chiamano intraprendenza, che portano poi a definire questi personaggi come eroi. E su queste stesse caratteristiche Rossellini costruisce delle storie utilizzando però addirittura degli animali veri e propri, dei piccoli animali, esattamente come faceva Walt Disney. Ad esempio in Fantasia sottomarina, ecco, si vede che appunto un semplice pescetto può diventare il protagonista di una storia che, diciamo, in cui deve affrontare, proprio come fa in Finding Nemo, degli animali giganteschi, ma esattamente come fa in Finding Nemo, diciamo, così come in Finding Nemo, diciamo, tutto nasce da un acquario in cui si muovono i personaggi, guarda caso anche nel film di Rossellini tutto è nato da un acquario in cui lui ha ripreso i suoi piccoli attori, e diciamo in parte sono materiali documentari che lui ha rifunzionalizzato, in parte esattamente come un vero burattinaio, quindi come un esperto di finzione, utilizzando del materiale pescato da lui stesso, cioè pescetti pescati, e che a volte morivano piuttosto spesso, diciamo, nell'arco di una giornata, lui poi appesantendoli con del piombo, usando dei capelli, creava un vero teatrino in cui faceva muovere questi suoi personaggi. Poi con l'ultima cosa che mi dimostra è questa, che può essere interessante, cioè qui si vede il lavoro che lui fa, diciamo, di montaggio, di editing, di composizione che lui fa sulle immagini, perché qui si vedono i materiali documentari che lui utilizza, e partendo da questi materiali eterogenei, come lui riesce a creare, esattamente come fa nel prologo di Francesco, partendo da delle opere pittoriche, cioè da degli affreschi di Giotto, o come fa René partendo da dei quadri di Van Gogh, utilizzando dei particolari di questi quadri, con una voce off, montandoli in successione da materiali di diversa provenienza, costruisce un'unica storia, un'unica favola, come fa in Fantasia sottomarina.
Due videoclip, diciamo, sulla storia di Rossellini, la sua collaborazione con Fellini e la scomunica.
Dunque, qui c'è un pannello, diciamo, che penso di forse dover inquadrare direttamente, no, non è questo, è un po' dopo, diciamo, sta qui dietro. Mi seguite? Qui c'è un pannello che racconta questa storia, che è una storia di per sé avventurosa, prima ancora della storia che lui poi ha realizzato, che si chiama per l'appunto Il Miracolo, una storia che racconta da un lato di un'amicizia, perché è l'amicizia che lo lega a Fellini, un'amicizia che ha fatto nascere anche una carriera, appunto quella di Federico Fellini, non solo come sceneggiatore, come autore di storie, ma anche come regista, e che però è una storia che viene da molto lontano, viene dalla predica di San Bernardino. Rossellini aveva in mente di costruire un racconto morale, un racconto esemplare, partendo, riraccontando questa predica, che è una storia straordinaria, una favola fantastica, diciamo, che però mette in scena grossi problemi come appunto il confine tra sacro e profano e il concetto stesso di fede, una storia che quando fu raccontata, diciamo, dai frati francescani suscitò, diciamo, grande scandalo allora, e Rossellini stava studiando, cercando il modo per riraccontarla attraverso una storia che però non apparisse immediatamente come la predica di San Bernardino. Questa occasione gliel'ha offerta Fellini, inventando una storia che ha fatto passare come la storia di un autore russo. Quando stavano già girando, ha confessato, diciamo, che la storia l'aveva scritta lui. Rossellini, per rispondere allo scherzo, lo ha costretto a recitare come protagonista, tingendogli i capelli di biondo e facendolo passare, diciamo, nel paese in questa veste, per cui era continuamente chiamato Marilyn dagli abitanti del paese. Di fatto questa cosa ha provocato le stesse reazioni. Quando uscì il film, Rossellini ebbe una scomunica. Rossellini, il suo film non fu proiettato, non fu distribuito, in America ebbe addirittura appunto una scomunica da un cardinale. Immediatamente dopo, quando Rossellini in realtà fece notare che quello che era successo era esattamente quello che era successo al tempo di San Bernardino, la Chiesa stessa rientrò in questa idea, e il film fu distribuito, ebbe il successo che non ebbe al momento, e tutt'oggi rimane uno dei film, uno dei capolavori, anche perché, diciamo, in questo film non solo c'è Federico Fellini in questa parte inedita di attore, ma c'è anche Anna Magnani che recita a fianco di Fellini in una delle parti penso più belle, appunto, di questa povera, che è uno dei tanti personaggi ingenui di Rossellini, in questa variante appunto di questo personaggio semplice, di questo personaggio che è al limite della follia, che però appunto grazie a questa sua ingenuità appunto si lega a questi altri personaggi che si chiamano Francesco Giuliare di Dio, che si chiamano Irene di Europa 51, e ne costituisce un'altra variante straordinaria.
La mostra di Rossellini è itinerante, quindi sì. Dove potremmo incontrarla?
Al più presto spero che la potrete vedere a Trento, la potrete rivedere a Roma, la potrete vedere probabilmente a Giffoni, cioè in vari luoghi d'Italia, e poi pensiamo appunto che verrà tradotta e così com'è, diciamo, impaginata, continuerà a girare per l'Europa e speriamo anche nel mondo, perché Rossellini è sicuramente un autore da questo punto di vista, come si vede anche in questa mostra e anche per il tipo di correlazioni che si stabiliscono in questa mostra, un autore poco italiano e invece, diciamo, molto internazionale, e anche un autore, diciamo, capace di viaggiare nel tempo, perché appunto queste cose si potevano mostrare 30 anni fa o 40 anni fa e ancora oggi si possono vedere, e sono ancora cose che possono insegnare e continueranno a insegnare, perché Rossellini è sicuramente un classico senza tempo, come gli autori che lui considerava i suoi maestri.
Va bene, allora ringraziamo Alessandro Pamini per la mostra e speriamo di rivederla più presto.
Grazie.